vostri sogni si fanno pesanti. Ricchi, poveri, politicanti, siete figli della merda. Noi scaviamo dentro il buio, vomitiamo sangue sulle vostre birichè.
E benvenuti tra i rifiuti, da Parigi ai Fisherman Studios, con la redazione al completo, più special guest, chi più ne ha più ne metta. La puntata è la numero 86.
Meno.
86 come gli anni di Cristo da vecchio. E partiamo! E partenza emozionata, così. Perché cosa succede a Verona? Siamo un po' tutti un po' più solidali e nasce Verona Solidale. Questo articolo di prima di Natale, si vede che istituzioni, vescovado e attori vari si sentivano di dover fare i buoni, perché Natale, se no, Babbo Natale se no non gli portava i regali, e quindi nasce Verona Solidale. Cos'è questo fondo tutelato, questo grande fondo in cui si versano i soldi, giustamente ovviamente. E nasce dalla, diciamo, un'altra virtuosa sinergia nella città scaligera tra comune, prefettura, assessorato, vescovado, associazioni, enti benefici, chi ne ha più ne metta. Perché? Perché appunto siamo in piena crisi economica, quindi la gente o ha perso i schei, o ha perso il lavoro, ha perso tutte e due, e quindi insomma, abbiamo visto in questi mesi chi ha fatto tanti soldi e di soldi non ne ha voluti cacciare tanti, però con un atto di umanità c'è l'intento di creare questo fondo per aiutare chi appunto ha perso il lavoro o soldi o tutte e due. E cosa succede quindi? Fondo tutelato che sarà, diciamo, nell'ottica di partire questa primavera, perché dopo il 31 marzo a quanto pare finiscono le casse integrazioni, i blocchi dei licenziamenti, eccetera eccetera, e quindi fondo tutelato gestito dalla Fondazione Beato Giuseppe Tovini, che si occupa di aiutare le vittime dell'usura per come era nato. Cosa vuole fare? Due cose: o interventi per inserimento nel lavorativo, oppure sostegno al reddito. E qua c'è da farsi due domande, perché dice sostegno al reddito, quindi dice ok, finalmente qualcuno caccia qualcosa, però attraverso forme facilitate di accesso al microcredito. E qua potrebbero nascere delle perplessità, perché il microcredito è sì un prestito, magari non come fa il cravattaro o come fa la banca, cioè che poi ti viene a pignorare cose, ma di solito un prestito fiduciario, ok, però di solito quindi col microcredito chi dà i soldi li rivuole indietro, insomma. E quindi qua ci fa un attimo porre dei dubbi, perché appunto non è ancora, diciamo, definito come funzionerà questo fondo. E dentro ci sono tutti, Federico al tavolo rotondo che ha, diciamo, inaugurato questo appunto fondo tutelato, c'è Federico Sboarina, il vescovo Zenti, il vicario pastorale sociale e politica Don Renzo Beghini, Pino Caldana, in rappresentanza della provincia, Cafagna, il prefetto Cafagna, l'assessore ai servizi sociali Daniela Maellare. Come funzionerà quindi adesso? Ci si sono sviluppate tre fasi. Una è l'apertura del fondo, chiaramente già attivo a quanto pare, in cui, e qua l'articolo fornisce l'IBAN, ma noi non ve lo forniamo.
Forniamo il nostro IBAN, se volete.
Esatto.
Non si sa mai.
Poi la chiamata degli stati generali a sottoscrivere il patto di corresponsabilità legato al progetto, laddove per stati generali si intendono tutte le istituzioni di Verona e provincia, politiche, economiche, sociali, dal comune alla prefettura, dalla scuola alle realtà economiche fino alle associazioni, nessuno escluso. E poi elaborare percorsi di ricollocazione per le persone che hanno perso il lavoro a causa della pandemia. E qua vediamo, insomma, una crisi abbastanza strutturale del mercato del lavoro. Avevamo già visto l'altra settimana quel progetto nato con la Ronda della Carità e Confindustria, associazioni varie che dicevano, insomma, ci ricordavano un po' magari le working house di metà 800, di inizio 800 dell'Inghilterra vittoriana, in cui se sei povero è colpa tua e quindi ti diamo qualcosa e sei proprio, no, sei proprio tu che te la sei cercata. E vedremo appunto come funzioneranno questi microcredito, che più che versamenti di soldi sembrerebbero più prestiti. E basta, il prefetto Cafagna dice, sottolinea, sì, perché con la povertà c'è più illegalità e quindi bisogna ripartire dall'attività economica, soprattutto da prevenire l'attività di usura. E qua però allora appunto potremmo chiederci, questa attività di usura, se la fa magari il cravattaro, che chiaramente magari ti chiede interessi più grossi, però se lo fai col microcredito in cui chiedi comunque soldi indietro e magari con interessi bassissimi, la differenza è un po' poca.
E questo anno che si volge alla conclusione è stato segnato appunto dalla pandemia, dalla crisi economica che si sta iniziando a mettere in moto, e vedremo il 2021 cosa ci riserverà. Sicuramente questo finire di anno ci ha portato un sacco di momenti, diciamo, anche inaspettati, e ha fatto un po' capire che, come dice il prefetto appunto di Verona, quando c'è la povertà ci sarà anche l'illegalità, quando c'è la crisi ci sono anche gli scontri. Sono stati appunto manifestazioni in varie città italiane, anche abbastanza, diciamo, confuse o comunque contraddittorie al loro interno, sia per partecipazione che per obiettivi che per anche composizione, tentativi di strumentalizzazione o strumentalizzazioni riuscite. A Verona sicuramente in piazza c'erano i gruppi fascisti, e adesso, a appunto settimane di distanza, si è arrivati a delle perquisizioni. L'Arena di Verona, mercoledì 23 dicembre 2020, Blitz all'alba, svolta nelle indagini sulle violenze e le devastazioni seguite al corteo non autorizzato il 28 ottobre contro i provvedimenti anticontagio del governo. Scontri in piazza Erba e 15 indagati. Fra i denunciati ci sono militanti di estrema destra con precedenti parati, tra virgolette, da stadio. Nei guai anche il titolare di esercizio pubblico e un ultras 58enne. L'articolo dice appunto: per protestare contro il decreto che limitava l'orario di apertura dei locali pubblici, avevano lanciato contro gli agenti di polizia, 6 dei quali sono rimasti feriti, alcuni in modo serio, fumogeni, bottiglie, blocchetti di porfido, bombe carta, sedie e tavolini, devastati plateatici, 2 bar e infranta la vetrata di una farmacia. All'alba di ieri gli agenti della Digos Caligera hanno suonato la sveglia a quelli che sono ritenuti responsabili dei disordini e dei gravi fatti di violenza e di distruzione avvenuti la sera del 28 ottobre in piazza Erbe. E in parte si tratta di militanti, di simpatizzanti, partiti e movimenti di estrema destra, da Casa Pound a Forza Nuova a Fortezza Europa. Vabbè, già qua diciamo che alcune cose sono un po' da sottolineare, perché teniamo a mente devastato i plateatici come espressione, e anche quando a un certo punto si dice distruzione, perché c'è un perché vengono usati questi verbi, questi aggettivi. Nel corso del blitz, scattato mentre sorgeva il sole sul primo giorno d'inverno, questa poesia del giornalista, insomma, che non sa come riempire un po' le righe, sono state perquisite 9 abitazioni in città e in provincia alla ricerca di ulteriori riscontri, che è un'espressione tipicamente questurina. Gli agenti hanno sequestrato diversi capi d'abbigliamento, gli stessi indossati durante le manifestazioni da facinorosi, le cui gesta erano state registrate dalle varie telecamere presenti in zona. E ritorniamo ancora con le telecamere, che appunto si confermano un occhio molto valido di chi osserva dal punto di vista dell'autorità. Sono stati sequestrati i telefoni cellulari contenenti immagini e video ritenuti interessanti per le indagini coordinate dai magistrati. Per il momento sono state individuate 15 persone, tutte ritenute responsabili a vario titolo di una lunga serie di reati: devastazione, saccheggio, resistenza e violenza pubblico ufficiale aggravate, lesioni personali aggravate, lancio e utilizzo nel corso di manifestazioni pubbliche di artifici pirotecnici e altri oggetti atti a offendere, manifestazione non preavvisata. L'inchiesta sui gravi fatti avvenuti 2 mesi fa però non finisce qui. Poi va avanti con appunto la dirigente della Digos, che dice: tutte le sigle della destra estrema erano presenti in piazza, ma la maggior parte delle persone coinvolte nelle indagini è estranea a questi gruppi. Che un po' anche un c'erano tutti, però noi
Non c'era nessuno.
Sono stati loro, organizzati da loro, c'erano tutti loro, però
quelli che hanno preso sono proprio, non c'entravano niente.
E qua qualche dubbio anche un po' potrebbe venire. Infatti dice che sono 4 i noti militanti delle compagine dell'estrema destra denunciati, mentre ci sono denunciati anche 2 giovani veronesi nati in Brasile e Romania. E allora qua diciamo che sarebbe da fare anche un po' un riepilogo di quello che era stata quella giornata, quantomeno dalle descrizioni dei giornali o dai racconti che erano arrivati. Però ecco, una cosa che non torna comunque non si capisce da questo ulteriore articolo è se nel conteggio dei 15 indagati ci siano anche quelle 6-5, boh, non si capisce, persone fermate durante la manifestazione, che erano state fermate dagli stessi organizzatori, cioè dai fasci, che a quanto pare dicevano, avevano visto dei ragazzini giovani che volevano, a loro dire, sfasciare delle vetrine, e li avevano appunto consegnati praticamente alle forze dell'ordine. Quindi non si capisce se in questo conteggio rientrano anche chi, diciamo, non a quanto pare la manifestazione è andata con degli altri intenti, o comunque non era tollerato dall'organizzazione, che era, comunque si conferma anche da questo articolo, era saldamente in mano ai gruppi di estrema destra. La cosa che è interessante, da appunto, vabbè, poi nulla da dire ovviamente su chi c'era appunto come sigle dell'estrema destra, però teniamo presente che appunto anche queste operazioni sono state in altre città, relativamente anche non a gruppi dell'estrema destra. E fra l'altro questa accusa che viene combinata di devastazione e saccheggio, che viene snocciolata così, no, nell'elenco, assieme a resistenza, lesioni, devastazione e saccheggio, in realtà è una cosa mica da poco, perché sono una pena che va dagli 8 ai 15 anni di reclusione, fra l'altro non va in prescrizione, è quella stesso reato che è stato usato per il G8 di Genova nel 2001, per gli scontri a Roma del 15 ottobre, per altre questioni, è stata usata nell'ambito degli stadi, ma anche dei CPR, dei centri di reclusione. Ed è un reato che fra l'altro viene da lontano, perché viene dai tempi, diciamo, del codice anche pre-fascista, del codice comunque dell'Ottocento, comunque del Regno d'Italia, ed era usato per i casi di praticamente guerra civile, fondamentalmente.
Rivolte contadine.
Sì, anche appunto i moti della boia nel Mantovano, tutte queste cose qua, insomma. Quindi, questo caso, ecco, può non dare troppo, come dire, dispiacere quando ci sono in mezzo appunto esponenti dell'estrema destra, però è anche da dire che appunto, a parte il fatto che a quanto pare non hanno neanche proprio messo nel mirino chi era appartenente alle organizzazioni, ma a quanto pare gente che poi bisogna vedere anche lì se era veramente estranea però diciamo che in questa fase, che appunto è abbastanza tumultuosa letteralmente, l'apparato statale comincia a rodare dei meccanismi, diciamo, di repressione, che sono comunque pronti per il prossimo futuro. Quindi appunto, se domani avverrà una manifestazione di qualcun altro e succederà una cosa minimamente di sopra delle righe, di sopra del consentito o comunque del tollerato, come di fatto quello che è successo, perché appunto qua si parla di devastazione dei plateatici, ma non sembra sia successo poi sto granché, fondamentalmente. Ecco che bam, ti si sbattono una bella accusa di devastazione e saccheggio. Poi in chiusura, vabbè, c'è anche questa nota che non si sapeva, che 12 persone erano state fermate da sera stessa e portate in questura. E poi anche, vabbè, si ricorda che il sindaco faceva sapere che il comune si sarebbe costituito parte civile nei confronti responsabili delle violenze. Vedremo se poi lo farà anche a livello politico, perché comunque si tratta di amici suoi a livello di organizzazioni, quindi vediamo se riuscirà a essere così abile da diciamo, fare dei discorsi completamente sfasati fra quello che dice e quello che fa.
Forse si limiterà a una conferenza stampa dicendo sono veramente incazzato,
veramente. E poi in chiusura, ecco, nota sempre un po' di folklore della stampa locale, dice: intanto Forza Nuova, lotta studentesca e casa dei patriotti, con una nota, esprimono solidarietà a chi è stato svegliato all'alba dalla polizia. E Forza Nuova, lotta studentesca,
ma non li conoscono, non c'entrano niente, no?
Fra l'altro, ma Forza Nuova, lotta studentesca e casa dei patriotti, che sono la stessa sigla, quindi anche qua, come si dice, più persone, più sigle che persone, insomma, si adatta un po' a tutti. E vabbè, questo ecco era per il finire del 2020 a Verona.
E sempre per quanto riguarda l'ordine pubblico, ci spostiamo da Verona città alla provincia, in particolare a Legnago, dove sono raddoppiati i casi di persone che danno in escandescenze, la maggior parte con problemi psichiatrici. Il sindaco dota di protezioni gli agenti di polizia locale. Sempre più TSO, vigili con lo scudo. Insomma, in pratica, a quanto pare, la locale di Legnago ha scritto una letterina di Natale al sindaco, che subito ha risposto con laute donazioni. Scudi imbottiti, giubbotti antiproiettili per la polizia locale di Legnago. Quasi una decina di divise antisommossa. In pratica, appunto, il reparto della polizia locale è stato equipaggiato.
Il reparto celere della polizia locale.
Esatto, il neo reparto celere della polizia locale di Legnago è stato fornito, è stato rifornito dal comune con tutti questi nuovi giocattolini per reprimere, non per reprimere le sommosse, ma per affrontare in condizioni di sicurezza i sempre più numerosi interventi riguardanti persone che in città hanno dato in escandescenza. E questa diciamo letterina è stata commissionata dall'assessore alla sicurezza, che si chiama Luca Falamischia, il quale dice che non vanno intesi
e non gioca a rugby, eh?
Esatto, non gioca a rugby, non vanno intesi come dediti solamente a staccare le multe per eccesso di velocità e divieto di sosta. Questo dice riguardo appunto alla polizia locale. Quindi più trattamenti di salute mentale, attenzione, trattamenti o misure repressive. Scudi e giubbotti antiproiettili andranno quindi indossati dagli agenti, sia per tutti quegli interventi legati ai trattamenti sanitari obbligati, appunto il TSO, o per anche gli accompagnatori sanitari che li seguono in queste operazioni. Quindi giubbotto antiproiettile, scudo per tutti. A quanto pare i casi a Legnago sono aumentati del doppio, appunto si passa dai 22 ai 38 ai 40 del 2020, scusate, e quindi a quanto pare appunto serve un attimo un po' di mano forte invece che magari di strutture o percorsi per aiutare le persone in difficoltà. Per rincarare la dose su quanto in realtà sia che ci sia la necessità di dotare la polizia locale di questi strumenti in più, si parla appunto di un aumento di denunce che però a quanto pare riguardano solo lo smarrimento dei documenti, i rumori molesti, il mancato rispetto di leggi sulla battuta di caccia e la pesca. E boh, Quindi boh, quanto
sì, che poi una volta che ce l'hanno in dotazione, anche se per il CSO che comunque che è non... allucinante che ce l'abbiano per quel motivo lì, però mi viene da dire una volta che ce l'hanno in dotazione
vuoi non tirarlo fuori, insomma.
Anche perché
a fare
in
un
realtà la maggior parte di questi interventi appunto per la salute psichiatrica avvengono nelle case, quindi uno scudo gommato potrebbe anche solo far danni in più invece che boh, prevenire la sicurezza degli agenti della locale.
Insomma, prosegue l'addestramento della polizia locale in qualche modo.
E vaffanculo anche alla locale.
Lolo, un pop, une moustache sur les portraits robots. Tapez quoi sa paix et des sacs de rando. La police va du shit dans toutes tes vidéos. Petit à l'école, ils se faisaient frapper. Pouvaient devenir quelqu'un, mais sont devenus condés. Ils veulent se venger, cher de l'autorité. La vie serait du ma pas se faire choper. Chez moi, tout le monde trouve son bonheur. J'fais des courtes poursuites en roller. Les poches sont pleines, j'suis bon acteur. Un joint de la taille d'un réacteur. J'veux faire l'argent du P. L'État survole le fisc. Et toutes les lois. Mais là-bas, la vie de ma mère. La douane est du marché en l'air. Fais ce qu'il est que j'sais comment faire. Ouais, la justice, quelle salope. Mais là-bas, la vie de ma mère. La douane est du marché en l'air. Fais ce qu'il est que j'sais comment faire. Ouais, la justice, quelle salope. Ça veut pas que les jeunes fument la peau. Mais eux boivent du rouge tous les soirs. Vide ma valise sur le quai de la gare. Bah que fouille dans mes caleçons sales. Fils de pute, contribue à mon pécule. Les drogués c'est ma tribu. Un ou deux kills j'ai plus. Ouais, j'suis un procès-guerre. J'ai comme procès, je réerre. Jeune apprenti proxénète. T'as quoi très peu sur le net. J'serai dans ma planque barricadée. Mais jamais derrière les barreaux. Fétichiste du bon bédo. Anarchiste kick les collabos. J'veux faire l'argent du P. L'État survole le fisc et toutes les lois. Mais là-bas, la vie de ma mère. La douane est du marché en l'air. Fais ce qu'il est que j'sais comment faire. Ouais, la justice, quelle salope. Mais là-bas, la vie de ma mère. La douane est du marché en l'air. Fais ce qu'il est que j'sais comment faire. Ouais, la justice, quelle salope.
Hein? La résine de quoi? Ah, là, j'ai déjà vu ça à la télé. Non, mais j'aime pas ça. Ah, non, j'fume pas. Ouais, t'inquiète, bonne journée.
Nique là-bas, la vie de ma mère. La douane est du marché en l'air. Fais ce qu'il est que j'sais comment faire. Ouais, la justice, quelle salope. Nique là-bas, la vie de ma mère. La douane est du marché en l'air. Fais ce qu'il est que j'sais comment faire. Ouais, la justice, quelle salope.
Insomma, il fatto che questa canzone dicesse vaffanculo alla polizia era un po' la scusa per metterlo.
Oltre perché è un pezzone,
insomma, questione di gusti. Comunque,
gusti e gusti anche al gatto se lecca il cul.
Comunque, insomma, diciamo che faranno sempre appunto dei sbirri. C'è chi addestra, chi recluta addestra gli sbirri, non lo vuole fare solo nel mondo reale, ma anche nel mondo della
virtuale
web. Del web, della rete, dei tentacoli. E niente, lo fa perché, tra l'altro, cercando di coinvolgere sempre più giovani. Infatti, l'Università degli Studi di Verona, del Politecnico di Milano e dell'Università di Pisa, che hanno vinto la cyberchallenge.it
l'hanno vinta,
hanno quindi fatto questo progetto in cui hanno coinvolto 560 allievi tra i 16 e i 23 anni. Questo progetto che continuerà è organizzato dal Laboratorio Nazionale Cyber Security del CINI, cioè il Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica. E appunto dicono che entro il 2021 vogliono fare delle Olimpiadi della sicurezza informatica per studenti delle superiori, così, e continuare a reclutare, diciamo, studenti delle superiori facendo vari progetti anche che hanno in mente. Insomma, quindi è proprio, diciamo, i vari potenti stanno reclutandosi. I loro protettori, i loro sbirri. Infatti, se andiamo a vedere gli sponsor, ci sono fabbriche di armi, un po' di banche, varie aziende di cyber security, di cui alcune che fanno servizi proprio per le istituzioni, oltre che per banche eccetera, alcune sono solo specializzate in banche. E niente, insomma,
che fra l'altro
è finanziato da queste persone,
di un contesto in cui comunque anche gran parte anche del conflitto, comunque della competizione fra potenze, è basata sulla tecnologia, su quella che viene definita anche cyber war ormai, cioè anche gli attacchi informatici, tutte queste cose qua, appunto anche la difesa comunque informatica, tutte queste cose qua sono componenti quasi militari intrinsecamente, diciamo, anche se lo sono in mezzo a aziende di armi, probabilmente in una certa misura. Poi è tutto un po' sfumato, se vogliamo, perché sembra quasi, no, uno che ha l'hacker buono che ti impedisce che ti rubino i dati dalla mail, però quando si tratta di mail di stati o comunque di servizi magari militari, di polizia, prefettura, cose così, è un'altra questione. Quindi tenere presente appunto anche queste cose che stanno che succedono nelle aule universitarie, che però hanno però delle implicazioni un po' più ampie.
Ma torniamo indietro di una settimana e andiamo a Colognola, dove l'Arena ci racconta una storia di terrorismo, omertà e mistero. Sono state vandalizzate due auto e nasce quindi il caso politico. Qualcuno ha inciso le fiancate delle vetture con un punteruolo, un gesto che fa salire la tensione. Succede che viene appunto eseguito questo sfregio all'auto di un consigliere comunale ad opera di ignoti, e che è diventato un caso politico appunto dopo la circolazione sui social di un comunicato emesso dal gruppo consigliare Noi di Colognola, il movimento di minoranza, colpito appunto dal gesto brutalizzante. E il nostro gruppo, dicono, ha deciso di votare a favore della delibera sul bilancio, e in seguito a questa votazione si stanno verificando fatti incresciosi nei confronti dei rappresentanti. E quindi appunto succede questo atto, ma nessuno ha ancora un'idea di chi sia stato, la denuncia appunto è ignoti. E i consiglieri hanno preferito appunto non fare il nome dell'amministratore proprietario delle auto danneggiate e nemmeno precisare il luogo dove sia accaduto il fatto.
Paura,
quindi
appunto
c'è questo alone di mistero attorno a queste povere automobili che hanno subito questo
sfigurate
atto increscioso. E non si è fatta attendere però, attenzione, la replica del movimento rivale, diciamo, il movimento Insieme per Colognola, non Noi per Colognola ma Insieme per Colognola, e appunto l'altro gruppo che siede in consiglio. E questi gettano subito le mani avanti dicendo appunto che respingono decisamente il tentativo di dare una lettura politica del fatto e di ricondurre la responsabilità al loro movimento. E così, quindi non si capisce bene.
Non sapendo né leggere né scrivere, hanno detto: noi non siamo stati.
Noi abbiamo votato quell'altra roba, ma non siamo stati noi, non abbiamo niente a che fare. Ma voltando pagina sembra sembra appunto suggerire l'arena una dietrologia un pochino, forse anche perché è la pagina dietro, dove appunto c'è questo articolo sui cinghiali che urtano le auto e la regione insomma non risarcisce.
Ecco che è stato!
E quindi magari i cinghiali sono andati lì a graffiare.
Ma quale
vuole? Comunque che questi cinghiali siano stati pagati dal gruppo avversario.
Giusto. Ancora uno scoop di Benvenuti tra i rifiuti.
E questo è quanto da Colognola.
E l'arena ci regala le storie di Natale con il lieto fine. Olla. E si intitola infatti, c'è l'occhiello proprio, la storia a lieto fine. Clochard, prima le merendine, poi arriva il posto per dormire. Verona non dovrà più vivere nel gelo, il 52enne che da alcune settimane aveva trovato rifugio, vabbè, dice il nome di una via, sotto la tettoia di un distributore chiuso da tempo. Nei giorni scorsi, notando il giaciglio, una famiglia aveva lasciato all'uomo delle merendine perché si rifucillasse. La polizia locale e i servizi sociali comunali si sono adoperati ieri per trovargli un posto letto, accompagnandolo inoltre a fare il tampone, una procedura di emergenza prevista per l'inverno. Nonostante le iniziali ritrosie, alla fine il senza tetto ha deciso di accedere al dormitorio. Una vicenda con un bel epilogo, specialmente la settimana di Natale, sottolinea l'assessore alla sicurezza Marco Padovani. Riuscire a togliere dalla strada un uomo in difficoltà, garantendogli un tetto sotto il quale dormire, è sempre una soddisfazione. La differenza si fa anche quando si ridà speranza e dignità a una sola persona. Parole densissime di buoni sentimenti, parole ispirate di questo assessore alla bontà, che però è anche assessore con delega alla sicurezza. E come assessore alla sicurezza, lui poi anche nuovo, perché c'è da dire c'è stato un rimpasto per logica un po' di liti di beghe fra partiti, però il suo assessorato cos'è che ha fatto nei mesi precedenti, cos'è che ha fatto negli anni precedenti anche sotto le diverse amministrazioni, è stato quello di sgomberare chi un tetto se l'era magari procurato, anche di fortuna, magari in qualche zona della città, e appunto quindi diciamo che la polizia locale, fra l'altro, come braccio armato un po' del comune in questa lotta contro fondamentalmente chi vuole dormire al caldo e un posto non ce l'avrebbe se non quello che riesce a trovare, delle responsabilità ce le ha anche infatti anche abbastanza tragici, visto che c'è anche scappato il morto ogni tanto a causa del gelo, non tanto a causa del gelo ma a causa della mancanza di tetto, comunque del fatto che la gente viene sbattuta fuori di casa. E quindi appunto ecco, poche belle parole
anche per le, anche solo per le coperte lasciate fuori portavesco, ad esempio c'è l'associazione, cosa che
la ronda
c'era, no, fra l'altro anche tu dici su cosa le coperte venivano lasciate, che venivano poi l'AMIA le tirava via, no? C'era quella,
sì, no, ma quello succede, è successo spesso, però c'è una cosa recente che c'è in una specie di associazione nel quartiere, una cosa del genere, che ha fatto un video anche pubblicato sulla rete dove si parlano delle qualificazioni del quartiere, indicando anche delle coperte di barboni che dormono lì fuori, che lasciano magari di giorno un paio di coperte lì in un angolo, e questo comunque non va bene, quindi insomma
quando lo fa il comune va bene, allora ho un atto di generosità, quando invece appunto c'è qualcuno che dorme semplicemente lì, no, allora.
Ma infatti ha detto il neo assessore stesso, trovare il posto a una sola persona.
Quella fosse la chiave interpretativa. E comunque ecco, diciamo che se volessero fare qualcosa di utile, ecco, potrebbero smettere di fare sgomberi e anche sfratti, fra l'altro. Questa, diciamo, ecco, forse è una bella intento che potrebbero fare, ma qualcosa mi dice che non lo faranno. I want you all the time. I want you all. But it can't be mine. I love you, but you'll never adore me. You're like the sea, you're stormy. Oh, come on, show me how stormy you can be. By my side, oh, you don't know how much I cry.
E c'è scritto un ascoltatore, e ci costringe a fare anche comunque una rettifica se vogliamo. Dice appunto Ignoti Paolo, ci scrive sempre a me tutti gli accolli. Scusa, grandissimo innanzitutto.
Grandissimo Paolo.
E niente, salti Ignoti, nulla da dire.
Sappiamo che l'Arena fa sempre i nomi e cognomi quando vuole, no? Quindi mi spiace signor Ignoti, stavolta è toccato a te.
Solidarietà a tutti gli ignoti.
A tutto l'ignoti.
You come back, if you come back.
Si è accennato prima un'associazione ignota, giro.
Non è più ignota, però abbiamo nome e cognomi.
È ignota perché nasce Uniti X Verona, nel senso Uniti per Verona. Dove nasce? Nasce a Veronetta, Portavescovo.
Luogo simbolo.
Esattamente di fianco al Museo della Radio. Sotto, diciamo, l'ombrello di Francesco Chiantera.
E chi sarà?
Responsabile appunto del Museo della Radio. C'è chi dice ex presidente, può darsi, per ora dei titoli ci interessa poco. E nasce Uniti per Verona, cos'è? Un movimento, diciamo un piccolo movimento che appunto nasce da Portavescovo, perché qual è l'intento, qual è la motivazione? Lamentarsi non serve a nulla, per questo abbiamo deciso di rimboccarci le maniche e di proporci in prima persona come sentinelle di quartiere, questo è rimboccarsi le maniche, in grado di segnalare disagi e necessità agli enti proposti, immagino preposti,
tipo le coperte di prima.
Esatto, perché
dormono lì.
Esatto, offrendo nel contempo soluzioni concrete basate sull'esperienza di chi vive il territorio. Infatti chi dice queste cose è il Francesco Chiantera, che è quello appunto che in tempi anche recenti si lamentava, prima del lancio di questo movimento locale, si lamentava appunto della gente che bivaccava intorno a Portavescovo e quindi magari la gente non andava a vedere il suo museo, che è sempre chiuso. Vivere a Verona, dice, deve essere un privilegio per tutti, continua Chiantera, attraverso il prezioso lavoro nel mondo associazionistico del volontariato e il giusto appoggio da parte, un pizzico di quella che è l'amministrazione comunale, che per queste cose chiaramente, insomma, è da immaginarsi che avvallerà le proposte in gioco per far rivivere, dice lui, intere aree cittadine ormai diventate appunto semplici dormitori. Quindi il discorso sarebbe mandare via la gente. Perché? Perché il nostro quartiere, qua non accenna Veronetta ma parla di Veronetta soprattutto, perché il territorio deve essere più accogliente, con più attività e più fruibili, anche attraverso l'autogestione responsabile dei cittadini di aree verdi, strutture sportive non adeguatamente utilizzate, monumenti, edifici abbandonati. E a questo appunto Uniti per Verona, che la cui appunto obiettivo sarà fare sentinellaggio di quartiere, penso proporre anche più vigilanza, più controlli nelle aree, diciamo così, comuni, pubbliche. Quindi un altro, diciamo, comitato, come dire, per benissa sicuritaria, a cui quindi partecipano chiaramente prima di tutto il Museo della Radio, Rossana Secchi dell'Académie d'Art Choreographique in rappresentanza della danza veronese. Perché dici la radio, diciamo, la radio, la danza,
radio musica, musica danza.
Così, Vivere la Storia, associazione che ha riqualificato forte Rudolf.
In rappresentanza della storia.
Ma anche figure che rappresentano invece quello che è, diciamo, il carnevale veronese, quindi una risorsa del territorio, Simeon dell'Isolo, storico rappresentante del carnevale veronese. Quindi sai tu, c'è il teatro, la radio, quindi c'è la maschera teatrale, c'è il radio, c'è la danza e la storia.
Hanno vinto al fantacalcio storia, praticamente, come squadrone proprio fenomenale.
Hanno il Dream Team, il Dream Team.
Esatto.
Cambiamo argomento e cambiamo zona. Siamo a Malcesine e c'è polemica in comune, c'è polemica dovunque sia. Croce di 18 metri sul Baldo, non si placano appunto le polemiche. All'incontro online è intervenuto pure il vescovo, il signor Zenti, sostenendo l'opera. Chiaramente parliamo di una croce gigante che costa un sacco di soldi, ci mancherebbe altro. E durante una conferenza online organizzata dal comune Melsineo, lo sapevate? È stato spiegato il piano che prevede l'installazione dell'opera artistica dedicata a Giovanni Paolo II, alta 18 metri, nell'area di Tratto Spino, nei pressi della stazione di arrivo, vabbè, chi se ne frega, vicino alla chiesetta della Madonna della Neve. Tuttavia, l'incontro via web non ha soddisfatto le aspettative e non ha soddisfatto le opposizioni. Infatti c'è stata gran polemica, non vogliono farla. Ma andando avanti nell'articolo, si capisce che questa è una croce che si stanno un po' passando di paese in paese, di regione in regione, perché nessuno la vuole fondamentalmente fare. Adesso c'è la Malcesine e la vogliono fare a Malcesine. Il sindaco Lombardi ha ribadito che non ha mai avuto dubbi sull'opera, soprattutto pensando al fatto che è dedicata a Papa Wojtyla. Mi sembra chiaro, non ci sono dubbi. È intervenuto a riguardo anche il vescovo di Verona, Monsignor Giuseppe Zenti, santissimo, è intervenuto con un videomessaggio appoggiando in pieno l'operazione. Una croce tra terra e cielo che ci ricorda l'umanità e la divinità di Cristo, ha affermato. Ma nella foto che noi vediamo, che non è in montagna, ma è nella fabbrica dove l'hanno fatta, perché stanno aspettando di portarla da qualche parte, non sanno dove metterla, non sembra, è un palo.
Però c'è,
è un palo, per ora è un palo, devono ancora.
Ma un parafulmine?
Può essere. Beh,
perché magari
ha una doppia utilità, già che un crocifisso dici che cazzo serve un parafulmine, almeno dici serve a qualcosa. È un palo per adesso, devono ancora completare l'opera. E alla fine dell'articolo, appunto, ricordano che Zanini, il promotore del piano, ha ripercorso l'iter del percorso per installare la croce sul Baldo, che però fino a poco fa era prevista cortina da un pezzo. E cortina da un pezzo non l'ho voluto.
Quindi
adesso stanno provandoci a Malcesine.
E quindi non la vogliamo nemmeno a Malcesine.
Non la vogliamo nemmeno a Malcesine. E poi alla fine bisogna fare business con l'amministrazione, che si è impegnata a svendere a 600 euro all'anno per 33 anni quest'area di 600 metri dove sarà installata la croce. Quindi hanno detto, dai, 600 euro, 33 anni, ci stiamo dentro. E niente, non serve a niente. E continuiamo con il caso dell'Arena, una denuncia virale su Facebook, ma un post di Salvini, mani mozzate ad una Madonna, cioè così,
efferatezza,
bam, mutilata, mani mozzate ad una Madonna, il leader della Lega accusa sul web, scempio a Verona. Leggiamo l'articolo però, perché è molto interessante. È incredibile, direi. La foto non consegna indizi. Il testo, pubblicato sulla pagina Facebook di Matteo Salvini, però infiamma le reazioni sul web. Mani mozzate a una statua della Madonna a Verona. Gesto squallido e vomitevole a ridosso del Natale. L'odio religioso e la mancanza di rispetto verso la nostra storia e la nostra cultura non vanno sottovalutati. Questo è Salvini, scrive il leader della Lega. Il post, a poco più di 6 ore dalla pubblicazione, mostrava un'onda montante di reazioni: 16.143 le visualizzazioni, 3.384 i commenti e 1.210 le condivisioni. Incredibile! Incredibile. La denuncia rilanciata da Salvini verrebbe da Don Mirko Bianchi, un sacerdote vicino agli ambienti del tradizionalismo cattolico, il quale su Twitter commenta sdegnato: si avvicina il Santo Natale.
Tradizionalista ma non troppo, insomma.
Tradizionalista ma non troppo. Chissà cosa ci avrà voluto dire. Si avvicina il Santo Natale, pure l'odio verso i simboli cristiani è in continuo aumento. Impossibile stabilire il luogo e capire cosa sia successo. Così, tutto ad un botto, ce lo dicono.
Però è successo.
È successo, ma
qualcosa.
È impossibile sapere quando, dove, perché. L'inquadratura stretta sullo sfondo di quanto appare un pilastro di cemento non permette di collocare il luogo del vandalismo. L'evidenza sta nelle mani mozzate della Vergine. Cioè, no, è una foto di una Vergine, di una statua della Maria Vergine, con le mani mozzate, ma non sanno da dove l'hanno presa, non sanno dov'è, non sanno un cazzo. Questi qua hanno detto che a Verona... è successo a Verona e Salvini ha detto: merde, fate schifo. E nelle reazioni e poi ci chiediamo perché c'è la pandemia. Io e chiedere perdono per questa umanità che sta andando alla deriva. Senza Dio non si va da nessuna parte. Preghiera, preghiera, preghiera.
E pregate anche per noi.
Squillo il telefono, faccio per rispondere, ma non sento. I vandalismi ai danni della Vergine non sono purtroppo una novità del veronese. Così alla fine ci mette in mezzo un po' di articoli, cioè ci butta lì un qualche notizia vera forse. Tra gli ultimi episodi, quello ai danni della Madonna della cascata a San Giovanni Lupatoto nell'autunno del 2018. Uguale la mutilazione, le mani mozzate. Un anno fa i vasi di fiori disposti intorno al capitello erano stati danneggiati dai ignoti, gli avevano strappato 3 petali.
E torna. Scusa, ci dispiace.
Ancora con Paolo.
E vabbè, andiamo avanti con un'altra notizia sempre dell'Arena, chiaramente, che può essere considerata creepy. Peschiera del Baldo, il carcere inizia a cambiare pelle. Primi interventi di restauro dell'ex prigione militare, che sarà trasformata, udite udite, in un hotel di lusso. 200 le stanze previste. E insomma, appunto, questo articolo ci parla di questo cambio di connotazione all'ex caserma 30 Maggio, che appunto dicono sia un complesso immobiliare asburgico che incornicia la parte sudorientale di Peschiera del Garda, che in questo periodo appunto è in una fase di inizio di lavori. Infatti è stato montato il ponteggio e si sta un attimo discutendo di quale possa essere la portata dell'intervento, che appunto dovrebbe far cambiare di natura l'immobile. Si tratta di 41.000 e passa metri quadrati e chiaramente ci dovrà essere un passaggio di proprietà, però di tutto ciò si sa ancora poco. Infatti sono poche le informazioni trapelate sul progetto alla sovrintendenza, e si dice comunque di fare questa grandissima opera, ovvero un hotel di lusso con dubbio gusto, appunto, in un ex in un ex carcere, però si sa, la pandemia ha cambiato anche questo.
A prenotare più o meno.
Esatto, chiaramente tutto ciò avrà molteplici scopi, non solo albergo di lusso, in quanto tutta la parte del piano terra è potenzialmente utilizzabile per scopi commerciali, ma anche un uso pubblico. Quale può essere l'uso pubblico al giorno d'oggi? Ovvero il fatto di concedere per l'ampio parco di tutto, di tutta questa caserma, dei dei posti auto per i residenti.
Ah, quindi... parcheggio!
Esatto. Esatto.
Un parcheggione.
Però comunque appunto 200 camere di lusso e vabbè, i lavori stanno iniziando.
Dov'è questo?
Peschiera. Ah.
Girl, I love you so. When you're around me, I love you more. My love for you is just so true. I say I want you, baby, yes I do. Girl, come over here.
E è triste, ma penso che siamo arrivati all'ultimo articolo.
Ultimo articolo dell'anno!
Ultimo articolo dell'anno, tra l'altro, che onore. E viene dall'arena di martedì 22 dicembre. E chiudiamo con un po' di zucchero. Il titolo è questo: gli abbracci regalati ai nostri nonni. Così, bam! La Fondazione Rana dona la Pia Opera Ciccarelli 15, tunnel in cui gli anziani ospiti possono tornare a stringersi ai propri cari in piena sicurezza. Le postazioni speciali allestite nei nuovi centri dell'ente garantiscono spazi protetti per vivere l'emozione dell'incontro a tu per tu. Oltre 2000 beneficiari. Inizia con la poesia: 10 mesi senza una stretta di mano, un abbraccio, un sorriso. Distanti un metro l'uno dall'altro con il solo aiuto degli occhi per dirci ciò che viene dal cuore. È l'effetto più inumano che ci ha inflitto il coronavirus. E diventa più pesante perché ha bisogno di abbracci e sorrisi. E niente, cos'è successo? È arrivato come regalo di Natale di Babbo Natale, ma Babbo Natale è Giovanni Rana ed ha regalato...
L'ho sempre sospettato!
Quindi mi spiace, bambini, all'ascolto, ma Babbo Natale è Giovanni Rana. Non sono i vostri genitori.
Lo dice l'arena, quindi...
Però all'arena si sa che non ci si crede mai troppo. E ha regalato il tunnel degli abbracci, un luogo sicuro in cui un'anziana madre può abbracciare la figlia. E cos'è questo tunnel degli abbracci? È un tunnel con una pellicola gigante, però, e quindi tu ti abbracci dalla pellicola un po'...
La pellicola quella per i prodotti alimentari, no? Probabilmente
quella per i prodotti alimentari. Sì. E niente... Se volete fare un giro al tunnel degli abbracci, cercateli. Seguite l'odore di tortellini di Giovanni Rana. Gather around for a minute or two, and I'll admit something to you. I get intrigued when women look sinister. Call me superficial, but I stare at them vampire girls. It's not the mascara, it's not the tight dress, it's a look in the eyes gonna scare you to death. Vampire girl, vampire girl, I get so intrigued when they look like a vampire girl. She cook beans, she cook rice, she do ritual sacrifice. Vampire girl, vampire girl, whoa, I get so intrigued when they look like a vampire girl. Go little vampire girl, go little vampire girl, woo! Go little vampire girl, go little vampire girl. People now are scared now, go little vampire girl.
l'ultimo titolo, arrivatoci così proprio di sfuggita, lo leggiamo volante: Gatti Randagi, la ricetta migliore. I don't give a fuck what you're doing to me. Ain't no reason why I'm gonna set you free. Yeah, I don't give a fuck if you wanna take your life. Go on and slit your wrists. I'm gonna drink your blood with pride. I don't wanna be alone tonight. I'm gonna walk with the zombies, baby. Baby, I don't give a fuck what you're gonna dip it for. You wanna make me sick? You're gonna lick my open sore. 'Cause I don't give a shit about this life we're living with. I just want your flesh. I'm gonna eat it in the air. E salutiamo, finita la puntata, è finito anche l'anno. Ci si vede al prossimo, con chissà quali articoli.
Il prossimo anno, prossima puntata, prossimo mese, e perché no, pure la prossima settimana.